no copio de nadie, que me prenda el cirio antes de mi muerte.
19 e 18 minuti, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Latinoamericano per informazione, cultura e musica dell'America Latina, corrispondente al 4 gennaio 2024. La prima trasmissione che faccio quest'anno. L'ultima volta che sono stato in radio è stato il 31 dicembre con lo speciale Gustavo Claros, che ci richiama all'attualità internazionale. Ho fatto il collegamento in diretta con Gazza e altri argomenti, quindi che vi invito a recuperare sul sito ufficiale Radio Cooperativa, cioè www.radiocooperativa.org. In questa trasmissione ci dedicheremo soprattutto alla Colombia e la resistenza pacifica costruita dal basso in un contesto di violenza, e anche, vediamo se si può fare qualche collegamento con il tema dell'estrattivismo, un tema sicuramente molto sensibile in Colombia. Non andremo a parlare su qualcosa d'ultimo momento, bensì qualcosa che riguarda la campagna fuori dai grandi centri urbani della Colombia. Questo sarà l'argomento principale, però una delle poche cose che sono state dette sull'America Latina è che 3 giorni fa, soltanto il 1 gennaio, si sono compiuti 30 anni del zapatismo a Chiapas. Va ricordato il contesto, era l'anno 1994 quando iniziava l'ALCA, quindi questo accordo commerciale fra il Messico, gli Stati Uniti e il Canada. E c'era qualcuno che si sospettava che qualcosa di brutto poteva capitare. Nel sud del Messico si è creato questa comunità zapatista, che hanno creato le proprie leggi. Loro hanno sin dall'inizio l'idea che i popoli si governano da soli, e questa idea è stata ribadita dall'attuale comandante, il subcomandante Moisés, quindi non c'è più, va ricordato, il celeberrimo subcomandante Marcos. Ha fatto un discorso in cui ribadisce questa idea dell'autogoverno. Proviamo a sentire un breve frammento di questo discorso del subcomandante Moisés a 30 anni dell'inizio del zapatismo preso Chiapas nel sud del Messico.
Están viendo, ahí está, las sillas de los ausentes y ausentas.
Qua parla degli assenti, qualcuno che prima lottava, che adesso non c'è più, così ha iniziato il suo discorso Moisés.
No están.
Non ci sono.
Las desaparecidas, las presas políticas y presos políticos.
Non ci sono i prigionieri politici e anche le prigionie politiche. Ecco, un dato, se vogliamo, forse non tanto banale, è che nombra entrambi i generi e sempre mette all'inizio le donne. Quindi prima dice le compagne e i compagni, per esempio.
También no están nuestros tatarabuelos.
Non ci sono i nostri bisnonni, quindi così che è iniziato il discorso Moisés, andiamo avanti, sentiamo un altro tratto.
Tan sencillo y simplemente se ve cómo está el sistema capitalista.
Si vede come c'è il sistema capitalista.
Será su responsabilidad. Hace muchísimos años, o nos dicen décadas, otros dicen siglos. Entonces, ¿para qué queremos entonces darnos clase de eso? Simplemente es ver qué es lo que tenemos que hacer, el bien, pensar el bien. Eso nos toca, compañeros, compañeras. Eso que estamos diciendo que vamos a hacer común. A lo mejor hay hermanos, hermanas, piensa en otra cosa.
Moisés mette al centro la questione del bene comune, quindi contrariamente a come siamo abituati a sentire una società capitalista in cui i beni sono privati, questo sogno della proprietà collettiva loro lo hanno portato avanti, dimostrando che è tutt'altro che una utopia.
Para poder sentir cuál es común y cuál es no común. Lo que pasa Es que con la obra que hicieron compañeros, compañeras jóvenes, está clarísimo. Quien no quiere entender, va en su cuenta. Son dos cosas lo que está aquí. La propiedad debe de ser del pueblo y común. Y el pueblo se tiene que gobernarse en sí mismo.
La proprietà deve essere comune, deve essere gestita da tutte e il popolo deve governarsi da solo. Quindi credo che questo riassume, una specie di riassunto, delle dichiarazioni da parte del leader attuale del zapatismo. Sicuramente le sfide sono tante, non è forse lo stesso zapatismo del 1994 rispetto a quello del 2024. Noi ci torneremo su questo caso, abbiamo fatto diverse volte collegamenti con Chiapas, faremo qualche collegamento che tornerà su questo tema. Parliamo del bene comune, questa idea che non la troviamo soltanto in Messico. Io adesso sentirei un altro brano musicale. No Azara si chiama, l'artista che ci accompagna oggi si chiama La Muchacha, colombiana. Prima a conoscerla un po', questa muchacha, vuol dire ragazza. Rimanete all'Ascolto Radio Cooperativa, fra poco torniamo con la diretta dell'oggi 4 gennaio 2024.
A mi nome Azara su pistola. Yo también tengo hambre de matar, pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear, y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sea la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan.
19:31 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, siamo in diretta oggi giovedì sera. Le dico questo perché magari ci ascoltate in replica lunedì, che partiamo alle 16:25 in quel caso. Per adesso torniamo alla diretta, torniamo a parlare di un tema che devo confessare che l'avevamo lasciato un po' a disparte. Stiamo parlando del conflitto in Colombia, soprattutto del processo di pace, perché ci sono tanti risvolti, tanti attori in gioco che sicuramente dovremo capire e sarebbe interessante fare il punto della situazione. Per questo è che diamo il benvenuto a Silvia De Munari. Silvia De Munari, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa. Silvia, mi senti? Metto qualche secondo buona musica, penso io, e quando torniamo faremo il collegamento promesso. Adesso sentiamo La Sentada, La Seduta.
Ay, yo aquí sentada y todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. ¿Y quién invite a la cerveza? Le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. No se mutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea, y los pájaros se comieron los huesos encima del monte.
Dopo sentire La Muchacha, magari dopo sentiremo qualche altro brano, perché mi sembra che è un artista che vale la pena conoscere. Adesso sì, come ho promesso prima, siamo in collegamento con Silvia De Munari. Silvia De Munari, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
Gustavo, buonasera alle persone in ascolto.
Grazie mille. Lasciami che ti presenti un attimo. Tu sei dell'Operazione Colomba, poi magari spendiamo qualche parola su questa associazione. Abiti normalmente in Colombia, alla comunità di San José de Apartador, una zona più vicina alla campagna che ai grandi centri urbani sicuramente. Attualmente ti trovi in Italia per qualche settimana soltanto. Sarebbe importante fare un po' il punto della situazione sulla resistenza pacifica costruita dal Vaso in un contesto di violenza. Possiamo spendere qualche parola al riguardo, Silvia Munari?
Sì, certo, intanto grazie. Sì, io da ormai più di 10 anni sono una volontaria di Operazione Colomba, che è il corpo non violento di pace della comunità Papa Giovanni XXIII, che da oltre 30 anni opera in contesti di conflitto armato, entrando nelle guerre con un lavoro di un accompagnamento protettivo internazionale, quindi fungiamo da scorte civili disarmate per proteggere in particolare difensori dei diritti umani e dell'ambiente minacciati di morte nei vari contesti in cui operiamo. Ecco, in Colombia siamo presenti dal 2009 su richiesta di questa comunità di pace, che è una comunità conformata da contadini e contadine che hanno deciso nel 1997 di trovare un'alternativa per vivere in mezzo alla guerra senza farne parte, e hanno così pensato di costituirsi con una zona umanitaria che si è poi chiamata comunità di pace, mettendo come principio base la non collaborazione con nessuno dei gruppi armati. Forse vale la pena spendere due parole riguardo al conflitto armato. Che
l'ultima notizia che avevamo è che si stanno facendo i negoziati fra il governo di Gustavo Petro e l'ELN, il secondo gruppo guerrigliero. Volevamo sapere se qualche aggiornamento al riguardo, no?
Sì, si sono appena conclusi, si è appena concluso il quinto ciclo di colloqui di pace tra l'Esercito di Liberazione Nazionale, ELN, e il governo nazionale colombiano. È un ciclo che si è chiuso con delle notizie molto positive, in particolare quella per cui l'ELN ha accettato di smettere di usare i rapimenti come mezzo di finanziamento, per cui è una notizia molto importante, una notizia che dà sicuramente speranza in un contesto di guerra come quello colombiano, e siamo un po' tutti dai speranzosi che questi dialoghi di pace possano giungere ad una fine, ad una firma, però sappiamo bene che la pace non è solamente il silenzio dei fucili, ma ha delle caratteristiche che vanno ben oltre questo, uno dei quali insomma la giustizia sociale e che sia fatta verità per le vittime di questa guerra, che è una delle guerre più longeve del continente.
E cosa ottiene in cambio il gruppo guerrigliero?
Ma il gruppo guerrigliero fondamentalmente vorrà ottenere un riconoscimento, un passaggio dalla vita armata politica ad una vita civile, per cui se sarà come con la guerriglia delle FARC.
Stavo pensando a quello, vuole seguire gli stessi passi che la FARC, giusto?
Sì, sono due gruppi guerriglieri molto diversi tra di loro, però diciamo che l'obiettivo è proprio quello, no? Lasciare le armi per poter entrare nella vita civile e mettere in atto un percorso politico senza l'uso della violenza.
Credo che sia interessante. Tu dicevi la quinta ronda di colloqui.
La quinta ronda.
Esatto,
sì.
Però poi quanto andranno avanti questi colloqui secondo te?
Ma è difficile prevedere una tempistica, in quanto sono dei colloqui che vanno avanti in base agli accordi che riusciranno a raggiungere le due parti. Speriamo, la grande speranza è che entro il 2024, insomma durante il prossimo anno,
quest'anno ormai,
si possono concludere per poter poi implementare gli accordi che verranno raggiunti tra le parti. Sappiamo che dall'esperienza passata sono stati più di 4 anni di accordi tra il governo nazionale e la guerriglia delle FARC, per cui tra l'ELN e il governo è appena iniziato, da circa un anno che sono in dialogo. Però la speranza è quello che non sia così lunga, pensando soprattutto alle persone, ai civili che sono ancora costretti a soffrire le violenze di questo conflitto. Ecco.
Comunque i fatti di violenza ce ne sono ancora oggi?
Purtroppo sì, continuano in molte aree del paese, anche dove operiamo noi. Quando è arrivato l'accordo di pace tra la guerriglia delle FARC e il governo, il territorio che è stato abbandonato dalla guerriglia per iniziare il processo di rincorporamento alla vita civile è stato immediatamente preso sotto controllo da dei gruppi paramilitari che in questo momento ne hanno il controllo non solo territoriale ma anche civile.
Io ti chiedevo, Silvia Munari, per l'ELN intanto.
Sì,
anche loro.
Sì, sono stati, Sì, ci sono stati degli atti violenti, uno anche abbastanza, forse ne avete sentito parlare anche qui in Italia, del rapimento del papà di un giocatore di
sì.
un famoso giocatore di calcio, poi fortunatamente insomma liberato, però sì, nelle zone dove c'è presenza ci sono stati ancora degli atti violenti.
E mi dicevi dell'altra violenza, quella dei paramilitari che ha seguito subito dopo gli accordi, perché va ricordato che si è pensato molto a come arrivare alla pace senza prevedere un programma posteriore a questa pace. Molti territori sono rimasti liberi e questi sono occupati per i paramilitari. Qual è il punto della situazione attualmente?
Sì, questa è la situazione che viviamo noi tutti i giorni in un contesto. Noi operiamo in una zona del nord della Colombia, molto vicina ai confini con Panama, una zona conosciuta come la mejor esquina dell'America Latina, quindi il miglior angolo dell'America Latina. Un crocevia del narcotraffico e una zona geostrategica anche per tutto il tema dell'estrattivismo. Ci preme molto parlare di queste politiche estrattive per le ricadute che hanno non solo sull'ambiente ma anche su tutto il tema dei diritti umani. In Colombia, così come direi in tutta l'America Latina, ma se guardiamo anche in Africa, però soffermiamoci sulla Colombia, c'è un intensificarsi dello sfruttamento dei territori tramite appunto queste politiche di tipo estrattivista che impattano in maniera molto negativa sull'ambiente e sui diritti umani, in particolare in quei popoli indigeni, in quelle comunità contadine dove resistono e vivono in territori molto ricchi di risorse naturali. Ecco, il termine estrattivismo è un termine che in America Latina è già ampiamente utilizzato, a volte mi sembra che qui in Europa sia ancora un po' nuovo, ecco. Forse sì, non ancora dentro il vocabolario di collegamento tra la guerra e il perché e le cause dei conflitti, però ecco, il concetto di estrattivismo si riferisce ad una modalità di accumulazione che in realtà è cominciata ancora con la colonizzazione del subcontinente americano, che prevede che alcune regioni del mondo siano specializzate nell'estrazione e nell'esportazione di materie prime. Ecco, la Colombia è uno dei paesi è uno dei primi paesi con un alto tasso di biodiversità, per cui sono iniziate queste politiche estrattiviste che comprendono lo sfruttamento di grandi quantità di risorse naturali come il petrolio, il carbone, eccetera. Le critiche a questo modello estrattivista si muovono soprattutto riguardanti gli effetti che hanno sull'ambiente ma anche sulla popolazione che in quell'ambiente vive. E noi abbiamo visto realtà in Colombia di comunità che sono state costrette a sfollare, quindi a lasciare la propria terra perché questi ingressi di imprese multinazionali hanno completamente raso al suolo la terra dove vivevano, terminando con consumare l'acqua, inquinare i fiumi, eccetera. Quindi il legame che c'è tra il conflitto armato e una politica economica volta a poter permettere a noi qui in Europa di continuare in questo nostro benessere è molto forte. Ecco, ci preme sempre rimarcare questo legame che c'è tra questo modello di vita che abbiamo noi qui e quanto popoli in altre parti del mondo sono costretti a soffrire per poter noi permetterci di continuare a stare e a vivere come stiamo facendo. Forse bisognerebbe un attimo fermarsi e riflettere sul fatto che a questo ritmo non possiamo andare avanti. Che abbiamo delle grandi responsabilità su tanti conflitti che stanno accadendo nel mondo, in particolare in Colombia, e che dovremmo un po' ripensare ecco, al nostro...
Perché dice che abbiamo responsabilità? In che senso?
Perché, non so, il tema, possiamo dirlo molto apertamente, perché ci sono dei documenti pubblici, penso, non so, ad imprese come Enel, che sono state... che anche in Colombia insomma sono state complici di sfollamenti di persone per poter realizzare una diga idroelettrica, oppure tutto il tema dell'estrattivismo riguardante il carbone. Ecco, io ho visto dighe idroelettriche costruite quella che ho visto io, non da Enel, però da altre imprese, dove le persone che vivevano attorno a questa diga non avevano nemmeno l'elettricità, perché l'elettricità che questa diga generava doveva essere venduta al di fuori. Quindi noi non siamo, cioè, quando io faccio un po' questo discorso, dico sempre: io non sono contro lo sviluppo. Quello che ci tengo a ribadire è che lo sviluppo deve essere innanzitutto uno sviluppo che rispetti in prima persona l'essere umano e l'ambiente circostante.
Sì, permettimi, Silvia, di Munari, di ricordare che nelle Costituzioni di tanti paesi latinoamericani, non solo della Colombia, è prevista una consultazione ai popoli originali prima di sfruttare un territorio. Una norma che sembra non viene tanto rispettata, è corretto?
Sì, è corretto. A volte questa consulta previa, come viene chiamata, non è rispettata. In più questa norma spesso a livello legislativo, scusa, in Colombia non riguarda per esempio le comunità contadine, mentre si riguarda le comunità indigene e afrodiscendenti.
Interessante fare questa distinzione.
Sì, la comunità contadina ancora non è un soggetto politico, per cui anche lì dove siamo noi in questo momento si sta un po' riflettendo come poter provare a fermare, ecco, queste politiche, questi megaprogetti che sembrano sempre più imminenti.
Ma quindi c'entra qualcosa la questione razziale in tutto questo, Silvia?
No, non direi che c'entri una questione razziale. Fondamentalmente le comunità contadine ad oggi non sono ancora state riconosciute con la stessa normativa delle popolazioni indigene afrodiscendenti, e comunque c'è da dire che nonostante le comunità indigene afrodiscendenti dovrebbero sottostare appunto alla consulta previa, spesso, come dicevi tu prima, non viene rispettato questo obbligo. Mm-hmm. Per cui un po' la grande preoccupazione che stiamo vivendo adesso è che, appunto, legata al conflitto, il conflitto non nasce per caso, il conflitto non continua così da niente. Il conflitto in Colombia purtroppo è ancora attivo per i grandi interessi economici e legati anche al narcotraffico, non dimentichiamolo, che su quel territorio esistono.
Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, dall'altra parte della linea ci risponde Silvia De Munari, attivista dell'Operazione Colombia. Silvia, tu hai parlato in più un'occasione in questa chiacchierata di estrattivismo, però possiamo specificare di quale materia prima stiamo parlando quando parliamo della Colombia?
Ma la Colombia è uno dei paesi, come dicevo prima, al mondo con una grandissima biodiversità. In particolare in Colombia per estrattivismo ci riferiamo al carbone, petrolio e in generale anche a tutto quel processo di accumulazione di terre per poi estrarne appunto le materie prime, le risorse naturali. Però sì, direi in generale petrolio, carbone, poi una terra molto molto ricca di acqua. Sappiamo che l'acqua oggi è un elemento fondamentale senza la quale nessun essere umano e vegetale potrebbe stare nel mondo, e anche le iniziano già da molti anni in realtà. Sono iniziate a vedere queste monocoltivazioni anche di, non so, di olio di palma, per esempio, che rendono molto poco fertile poi il terreno, non più lavorabile per le persone che prima ci vivevano. Però sì, in particolare direi carbone e petrolio sono le due risorse minerali per la quale la Colombia è molto allettante.
L'olio di palma è da tenere presente, perché dico, stiamo parlando di chi ci ascolta, che va ogni giorno al supermercato, e probabilmente deve tenere presenti anche questi fattori, no? Oltre all'olio di palma, di uso di bene comune, troviamo altro in mente, Silvia?
Sì, ma in generale, cioè, penso che noi qui, quando ci chiedono cosa possiamo fare noi qua, io credo che noi qui abbiamo un grandissimo potere di dire no. tutto il tema del consumo critico, no? Cioè scegliere cosa comprare, scegliere cosa consumiamo, scegliere come ci vestiamo, sapendo cosa c'è dietro a quel prodotto. Penso che sia un'azione che possiamo e dobbiamo fare tutti i giorni. Mi viene sempre in mente quando sono arrivata per la prima volta in Colombia, quando questa comunità di contadini e contadine mi hanno raccontato la storia di Chiquita, no? Chiquita, insomma, è famosissima.
Per le banane. Sì.
Delle banane, esatto. È un'azienda insomma che produce banane, che sulle nostre tavole spero non ci sia, però spesso le vedo. In realtà Chiquita è stata sentenziata negli Stati Uniti per aver finanziato dei gruppi paramilitari per uccidere contadini, popolazione civile e così sfollare la gente per poter accaparrarsi i territori per implementare queste monocoltivazioni di banane. Ecco, io penso che quando ho sentito questa storia dalle persone lì che ne sono state vittime di questa impresa multinazionale, e l'ho sentita per la prima volta, e io da lì ho detto: una volta che ho sentito questa storia non potrò mai più far finta di niente. Quindi ogni volta che mi chiamano, che mi fanno delle interviste e che ho la possibilità di raccontare, questo è un esempio di dire: noi abbiamo una grande responsabilità e abbiamo un grande potere nelle nostre mani, nel nostro portafoglio, che è quello di scegliere cosa comprare, e cercando di informarci sulla storia, ecco, che c'è dietro quel prodotto. Quando dico siamo complici dei conflitti è un po' una provocazione, ovviamente nessuno di noi vorrebbe nel suo cuore essere complice di una guerra, però in maniera indiretta in realtà lo siamo. E quindi ecco un messaggio forse che mi preme molto lanciare è un po' questo, abbiamo una grande forza, che è tra l'altro anche un'azione non violenta per eccellenza, no? Quella del boicottaggio, anche di dire: no, io quel prodotto non lo prendo perché so che quel prodotto ha fatto vittime, viola diritti umani, viola l'ambiente, eccetera. Ed è un'azione che possiamo fare tutti i giorni. Certo che richiede un po' quel minimo di fatica nell'informarsi, nell'essere tra virgolette curiosi di sapere cosa c'è dietro a quella cosa che stiamo andando a comprare, però penso che con tutti gli strumenti che abbiamo oggi sia possibile.
Si può fare, sì, sicuramente il consumo critico sicuramente è molto molto importante. Tempo per fermarti, possiamo fare una breve pausa musicale, Silvia?
Certo.
Grazie mille.
Vengo desde abajo recolectando tajos de mi tiempo, de estos días donde respiro más lento, siento el viento envenenado de estas tardes de ciudad chiquita que revienta fuerte en cada esquina. Soy de esas personas que funcionan con fragmentos, soy quien despacito entiende que los días, aunque pesen, son remedio, purga reto, puro augurio de un clima certero, lleno de sol, bueno, lluvias sabias, aguas turbias y senderos. Hay con las piedras necesarias, hay con las piedras necesarias, mamá. Hay con las piedras necesarias, pa, 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 pa. Aprenderme es entender mi figura desnuda de tonalidad variada observada desde afuera. Verme todos los días escribir sobre la cama atendiendo al baile de las lunas llenas. Vengo de esta cordillera vieja, ay, de toda la saliva que tragaron mis abuelas, de todo en lo que creo y todo lo que he aprendido a amar, amar, soltar, amar entero, amar lo grande, lo pequeño, de todo lo que es mío que ahora ya no tiene miedo, de la garganta de mi madre y de los años de su pelo. Vengo de las flores que me han reventado del pecho, de los muertos que hay debajo del cemento, del entendimiento, de mi útero sagrado que ahora está despierto y de lo que se queda corto, del otro ruido que es silencio.
Forse dico qualcosa di ovvio se parlo, viviamo in un mondo sempre più globalizzato in cui tutto c'entra con tutto e non possiamo dirci strano a qualcosa che succede dall'altra parte del mondo. Prima ho sentito un brano che parlava su come difendere la propria terra, che nessuno deve cacciare dalla terra in cui siamo nati. Ditemi se non è da fare un collegamento con quello che si sta succedendo, che potrebbe capitare con i palestinesi, qualora dovessi prosperare questa idea di portarli in Africa. L'altra breve notizia ci parla di quanto tutto è collegato. Se vado su El Tiempo, quotidiano conservatore della Colombia, si dice questo titolo: l'affare in Colombia che ha segnalato un terrorista sirio catturato in Argentina. Dunque, andiamo avanti con questa puntata del Latinoamericano, siamo all'ultima parte, dall'altra parte ci risponde Silvia De Munari dell'operazione in Colombia, la quale proprio volevo chiedere su quello, sull'operazione in Colombia, perché voi da tantissimi anni che siete lì, lavorate con la popolazione locale, se vuoi raccontarci qualcosa, Silvia, per piacere?
Sì, c'era Luis Eduardo Guerra, che è stato un leader della comunità di pace assassinato nel 2005, che disse una frase molto, molto impattante, che era: globalisemos la resistencia, globalizziamo la resistenza. E diceva poi: noi lottiamo per un mondo nuovo, per un mondo diverso e per lasciare ai nostri figli almeno la storia di quello che abbiamo voluto essere. Ecco, questa comunità in cui noi ci siamo entrati per accompagnarli è nata appunto nel 97 e la lezione di resistenza, dignità e coraggio che tutti i giorni da ormai 27 anni danno è proprio quella che la costruzione della pace è una costruzione che ha una strategia integrale di resistenza per la difesa civile. Cosa vuol dire integrale? Loro resistono sicuramente alla guerra e allo sfollamento forzato, no? Come meccanismo di protezione della popolazione civile. Però parallelamente hanno messo in atto tutto un sistema di sviluppo integrale e sostenibile. Quindi realizzano degli sforzi immensi per rafforzare l'organizzazione e la coesione comunitaria. E potenziare la strategia di un'economia alternativa che vede tra le cose non solo una economia di autosussistenza alimentare, ma anche un'economia, per esempio ora, di una coltivazione di cacao che è stato certificato fair trade e biologico. E la terza strategia è quella della costruzione della pace, dove per costruzione della pace, oltre alla pratica quotidiana di forme non violente, no, di relazione, di convivenza, la comunità di pace condanna permanentemente l'uso della violenza, quindi si dichiara pubblicamente favorevole sempre in ogni contesto ad una soluzione politica e negoziata del conflitto armato. E l'altra cosa è che si sforza sempre di diffondere negli spazi non solo locali, regionali e nazionali, ma anche internazionali, la sua esperienza di resistenza civile alla guerra. Faccio un esempio, sono stati qui ad ottobre scorso per circa un mese e mezzo, due persone della comunità di pace hanno fatto vari incontri pubblici e privati con enti locali proprio per testimoniare come in un contesto mondiale che sembra veramente non vedere luce in fondo a questo tunnel di violenza, ci sono in realtà piccole fiamme che rimangono accese, ecco, e noi come Operazione Colomba lì in Colombia cerchiamo di alimentare questa fiamma proteggendo le vite di queste persone, consapevoli che se questa comunità di pace dovesse finire, non sarà un fallimento per loro, ma un fallimento per l'umanità intera. Quindi quello che mi hanno insegnato, insomma mi insegnano tutti i giorni, è proprio questa costruzione integrale della pace, perché a volte pensiamo che sì, che la pace sia la firma di un accordo su un pezzo di carta, che la pace sia darsi la mano, eccetera. In realtà la pace è un grande lavoro da fare tutti i giorni, a partire appunto dalla relazione tra le persone, per passare poi alle strategie e alle scelte economiche, politiche e in un contesto di conflitto di vita quotidiana. Ecco, sono un esempio, sono una delle realtà insomma emblematiche di resistenza non violenta, hanno sofferto più di 300 persone assassinate, nonostante ciò loro sono disposti ancora oggi a dare la propria vita perché credono fortemente che sia questo l'unico cammino l'unico cammino possibile. Quindi questa supremazia dell'interesse collettivo su quello individuale è un'esperienza che io ho vissuto e che vivo quando sono là potentissima. Quindi questo battersi, no, per la costruzione di un'economia solidale che metta al centro la soddisfazione delle necessità primarie e la vita dignitosa delle persone contrasta molto con il modello economico, insomma, imperante che abbiamo noi, che è basato sull'individualismo.
Poi si collegò, parlavamo prima all'inizio di questa trasmissione, ovvero quello che è successo 30 anni fa con l'EZLN, l'esercito zapatista di Liberazione Nazionale. Credo che ci sono diversi punti in comune da trarre, giusto Silvia?
Corretto, sì, ci sono sicuramente dei punti in comune, anche se poi ovviamente le vie sono...
Ovviamente che ci sono delle differenze. Silvia, era il 7 agosto 2022, quando Gustavo Petro si insediava al potere in Colombia. Ecco, quando parliamo di Colombia, molte volte parliamo della sua politica e pensiamo a quello che succede nei centri urbani. Ma nella campagna di concreto, cosa è cambiato dall'agosto 2022 rispetto a prima?
In generale nel paese è indubbio che è in atto un cambiamento, perché per la prima volta si è insediato un governo progressista in Colombia. Petro ha un grande sogno, che è quello della paz total, quindi di una pace, di accordi non solo con la guerriglia dell'ELN, ma con tanti altri gruppi armati che sono attivi in Colombia, che sono più di 10. Sicuramente è un cammino molto molto lungo e non possiamo pretendere che in un anno e mezzo, insomma, di insediamento del nuovo governo si possano vedere dei risultati tangibili su questo, perché nelle aree rurali è proprio lì dove il conflitto purtroppo tutt'oggi continua ad esistere. È notizia di ieri che nella zona dove viviamo noi dei gruppi paramilitari hanno attaccato una pattuglia dell'esercito ed è morto anche un soldato. Quindi è una situazione molto complessa quella che si vive nelle aree rurali rispetto ai centri urbani, perché è lì dove ci sono i grandi interessi economici e è lì dove anche i gruppi armati trovano il finanziamento, no? Se pensiamo anche solo al tema del narcotraffico. E quindi devo dire che non abbiamo potuto vedere al momento grandissimi risultati. Sicuramente è un governo che sta lavorando affinché la popolazione contadina, insomma le popolazioni indigene, le popolazioni che vivono nelle aree rurali possano piano piano poter sperimentare e capire se è possibile una vita dove esca la violenza e dove si possano mettere in atto dei progetti perché la popolazione possa vedere soddisfatti i loro bisogni principali. Sicuramente stiamo parlando di tantissimi anni di guerra, di conflitto, per cui è una violenza quasi insita nella vita delle persone, no? Sono abituati che è il gruppo armato che risolve i problemi, che è il gruppo armato che gestisce l'economia, eccetera. Quindi c'è speranza sicuramente, perché si sente, si percepisce che questo governo ha a cuore la popolazione delle aree rurali. Bisogna avere pazienza, non è dall'oggi al domani, ecco, che si potranno cambiare più di 200 anni di guerra.
Silvia, vuoi raccontarci un po' di più sulla vita quotidiana della comunità di pace, le storie che hai trovato, che trovi ogni giorno nella quotidianità?
Sì, noi viviamo all'interno di un villaggio e la nostra quotidianità è scandita dalle richieste di accompagnamento da parte dei leader che sono in questo momento sotto minaccia di morte, per cui in base alle loro richieste noi ci spostiamo in villaggi anche a 3, 4, 5, 6, 7, il più lontano è 8.
Nella qualità di stranieri o di italiani è sicuramente una sicurezza in più.
È così, sì, questo? Noi siamo lì in quanto, esatto, essendo internazionali, fungiamo un po' da deterrente all'uso della violenza nei confronti di queste persone, siamo un po' un faro, no? puntiamo un faro su questa gente, diciamo se a queste persone succedono qualcosa, noi come personale italiano possiamo denunciare ciò che abbiamo visto. Ecco, questo ad oggi, sottolineo ad oggi, è servito a salvare delle vite. Non sappiamo fino a quando potrà funzionare, sappiamo che ad oggi quello che la comunità ci chiede è di continuare di stare e continuare di stare al loro fianco, perché è protezione per poter permettere loro di portare avanti questo processo di resistenza e di seminare vita e dignità.
Sì, sicuramente serve come deterrente, anche se non è infallibile, lo vediamo da quello che è successo con il caso di Mario Paciolla, no? Non so quanto presente sia questo caso in Colombia, se è sparito dall'agenda.
Beh, in Colombia non si parla del caso Mario Paciolla, devo dire che è abbastanza sparito dall'agenda. Qui in Italia invece, grazie alla grande forza dei genitori di Mario, che io ho avuto anche l'onore insomma di conoscere.
Sì, li abbiamo intervistati anche qua a Latinoamericano.
Sì, esatto, bene, bene. E, c'è più speranza, insomma adesso la Procura di Roma ha riaperto, dovrebbe riaprire il caso e siamo un po' tutti in attesa, ecco, di vedere cosa succederà, però sì, sicuramente in Colombia non è argomento, cioè è un tema già chiuso e non se ne parla.
Ricordiamo brevemente chi era Mario Paciolla, è stato presumibilmente ucciso, ci sono tutte le prove per pensare a questa possibilità, un ragazzo napoletano aveva comprato il biglietto aereo per tornare in Italia perché si sentiva minacciato, 5 giorni dopo lo trovano ucciso. Un caso che sicuramente le Nazioni Unite sono coinvolte, perché lui era un operatore, lavorava per le Nazioni Unite, ha fatto una brutta fine. Ho ricordato bene, Silvia? Non so se vuoi aggiungere
sì,
qualcosa su Mario.
Sì, sì, io ho conosciuto Mario anche personalmente in Colombia quando operava con l'organizzazione Peace Brigade International. Avevamo
PBI,
fatto un accompagnamento
sì.
congiunto alla comunità di pace.
Com'è andato? Cosa ti ricordi di quel...
Beh, in realtà abbiamo stato insieme pochi giorni, erano tre giorni, mi ricordo il ragazzo napoletano che ci siamo ritrovati lì un po' a raccontarci un po' questa sua forma, ecco, di interloquire, sempre molto simpatica. Però poi non ci eravamo più rivisti.
Però hai un ricordo di lui sicuramente.
Sì, perché abbiamo passato 3 giorni assieme, quindi sì, ho ricordo di lui.
Ho capito.
E anche per questo, insomma, siamo andati a trovare la mamma e il papà e un po' a raccontare anche il paese in cui Mario ha vissuto tanto tempo e che è un paese che, insomma, ci ha accolto anche noi, è un paese formato da persone molto molto accoglienti, molto molto belle, purtroppo è un paese difficile, però sì, che si vorrebbe anche un po' raccontare la Colombia profonda, no? La Colombia bella, la Colombia fatta di semplicità, di genuinità, di gente che ha a cuore la propria terra, la propria vita e di questo.
Sì, perché spesso si pensa alla Colombia, si pensa al narcotraffico e in realtà è molto più che questo.
Sì, c'è tanto altro. Però è chiaro che sicuramente i problemi sono grandi in quel paese, quindi dai.
Perfetto. Io ringrazio tantissimo Silvia De Munari per questa chiacchierata, per raccontarci su argomenti che non siamo per nulla abituati ad ascoltarci, con poi l'obiettivo di questa trasmissione che è partita il 1 dicembre 2005, cioè parlare di quello che gli altri non parlano, per conoscere un continente assolutamente nascosto, dimenticato dai mass media italiani. Grazie, alla prossima Silvia, e buon rientro in Colombia allora.
Grazie a te Gustavo, un saluto alle persone in ascolto.
Un saluto, adesso gentili ascoltatori, sapete cosa dobbiamo ascoltare? Esattamente, Colore di Speranza, la versione con tantissimi artisti, composta da Diego Torres.
Che hay en tus ojos con solo mirar.
Eh sì, abbiamo dovuto salutare Silvia De Munari perché sono le 20:12. In questa puntata, non dico monografica perché abbiamo parlato di più di un argomento, però sì per quanto riguarda il paese, perché la Colombia è stata al centro di questa puntata, la numero 909 di Latinoamericano.
se puede.
Sì, perché da un mese che siamo diventati maggiorenni, quindi abbiamo 18 anni e noi pensiamo, non dico arrivare vecchietti, ma sicuramente andare avanti con questa puntata. Per farlo, però, c'è bisogno del vostro contributo al conto corrente postale, che è il 120 82 301, il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sul limite di alternativi per aiutarci alla sopravvivenza.
Mejor tentarse a dejar de intentar.
Y así será. Y la vida muda, muda.
Siccome siamo ancora per un paio di giorni più nel periodo festivo, adesso sentiremo un intervallo musicale e non ci sarà internote, quindi sentiremo più musica e dopo partiremo con le repliche della giornata a partire della rassegna stampa. Pensiamo ad andare avanti questo 2024 con tante informazioni, con elezioni, con tante notizie che noi proviamo sempre a seguire sin da vicino con quello che facciamo spesso, ovvero collegarci con l'altra sponda dell'Atlantico, lo ricordiamo sempre, fuorché gli Stati Uniti e il Canada. Quindi continuate a seguirci ogni giovedì dalle ore 19:10 in diretta oppure in replica il lunedì dalle ore 16:25. Se volete scriverci, fatelo a latinoamericando@gmail.com. Ancora latinoamericando@gmail.com. Anzi, siete molto invitati a farlo per proporre argomenti anche in questo anno che è appena partito. Quindi mi raccomando, scriveteci, così arricchite questa trasmissione. Quindi basta, da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi. Noi ci diamo appuntamento a lunedì prossimo con la rassegna stampa di Radio Cooperativa. Grazie e alla prossima!